Radio Nuova Trieste presenta Spazio Donna, tra cultura e attualità, voci e storie di donne, a cura di Mariella Grande.
Un saluto a chi ci ascolta. Con la regia di Riccardo Righi, ancora una trasmissione dedicata al dialogo tra carcere e società. E chi ci segue sa che la nostra è una precisa scelta, non solo, diciamo, editoriale, ma culturale. E torniamo sempre, anzi, torna sempre la convinzione che le condizioni del carcere sono lo specchio della nostra civiltà, sono lo specchio della nostra anima, dell'anima della società. E perché questo? Perché in effetti la condizione del carcere, la vita del carcere ci riguarda, perché carcere e società devono dialogare, certo, e di questo dobbiamo parlarne sempre più spesso. Ne parliamo oggi in particolare con l'avvocato Elisabetta Burla, garante dei diritti delle detenute e dei detenuti di Trieste. Ne parliamo con Maria, oggi ospite a Spazio Donna. Maria ci parlerà della sua esperienza di madre di un giovane detenuto. Certo, perché dobbiamo tener presente che il carcere non riguarda solo chi è dentro, ma riguarda anche le famiglie che sono fuori, e quindi questo dialogo, questo rapporto che deve sempre esserci. E allora entro subito direttamente in argomento con l'avvocato Elisabetta Burla. Con Elisabetta, ormai Elisabetta, sono diversi anni che ci conosciamo e tante sono le trasmissioni che abbiamo affrontato su questi argomenti, sui tuoi argomenti, gli argomenti del tuo impegno come garante dei diritti dei detenuti. Allora, a proposito della famiglia, com'è il rapporto e come dovrebbe essere il rapporto attraverso le norme che pure ci sono e lo dovrebbero regolare, il rapporto tra famiglie e detenuti?
Buongiorno a tutti, innanzitutto. Certo, l'ordinamento penitenziario e il regolamento del 2000 hanno stabilito delle regole precise per la disciplina della vita in carcere, dei rapporti con l'esterno, e si è occupata la normativa dell'ordinamento penitenziario e il suo regolamento anche del disciplinare i legami tra le persone detenute e i propri familiari. Lo troviamo nell'ordinamento penitenziario, all'articolo 15, dove appunto si parla del trattamento, il programma di trattamento per la persona detenuta, e in questo articolo si dà particolare importanza all'istruzione, alla formazione professionale, al lavoro, però anche alla partecipazione a progetti di pubblica utilità e ai rapporti con la famiglia, riconoscendo quindi un ruolo fondamentale a quello che è il rapporto tra la persona detenuta e la propria famiglia. Perché? Perché all'esterno è il primo nucleo sociale che potrà poi garantire l'uscita graduale e protetta della persona detenuta quando avrà terminato la pena. L'articolo 15, quindi, come norma, diciamo, prima norma che incrociamo, poi l'articolo 28, sempre dell'ordinamento penitenziario, in cui ricorda che particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire la relazione tra i detenuti e le loro famiglie. Quindi ritroviamo un'altra norma che pone l'accento sull'importanza del mantenere questi rapporti con le persone detenute. E un'altra norma importante la troviamo nell'articolo del regolamento, in cui viene detto, l'articolo 37 sui colloqui, che qualora i detenuti non svolgano dei colloqui con i propri familiari e quindi non mantengono i rapporti con i propri familiari, la direzione ne dovrebbe segnalare al centro di servizi sociali perché intervengano in questo specifico settore in modo da garantire appunto il rinsaldamento, la riqualificazione dei rapporti con la famiglia, tra il detenuto e la famiglia. Queste sono diciamo, le norme diciamo, fondamentali per garantire al detenuto un collegamento con l'esterno. Anche l'assegnazione dei detenuti negli istituti dovrebbe seguire questa regola, ne parla l'articolo 30 del regolamento di attuazione appunto il DPR 230/2000, dove si dice che nel momento in cui la persona entra in carcere dovrebbe essere collocato nell'istituto più prossimo, più vicino, a seconda poi della, appunto della tipologia di reato, quindi una casa circondariale o una casa di reclusione, e qualora nella regione non vi siano degli istituti adeguati per l'accoglienza di quella persona per scontare la pena in quell'istituto, l'istituto deve essere quello più prossimo alla propria residenza. Quindi anche in questo caso, stabilendo da un lato la territorialità della pena, quindi il fatto che la persona poi deve essere inserita nel tessuto sociale a cui appartiene, e dall'altro anche il legame che deve essere comunque mantenuto con i propri familiari, quindi l'importanza che la persona non venga spostata a tanta distanza, perché questo renderebbe impossibile o molto difficoltoso ai familiari lo spostamento per mantenere questi rapporti.
Allora, abbiamo visto le norme che regolano i rapporti con la famiglia per quanto riguarda il detenuto e l'importanza anche che queste norme danno alla famiglia. Ma parliamo ora della tua esperienza, la realtà.
La realtà è come sempre diversa da quello che si legge sulla carta, nel senso che questi sono dei principi validissimi, importantissimi, ma poi la realtà non è mai così aderente a quello che è il pensiero del legislatore, per cui vuoi il sovraffollamento, adesso è un tema molto attuale, molto sensibile, un dato sensibile, e quindi l'impossibilità alle volte di mantenere questi collegamento. Vuoi il fatto, questi collegamenti territoriali, vuoi il fatto che ci possono essere delle incompatibilità tra le persone detenute oppure
con la famiglia?
No, tra detenuti, e quindi la necessità di spostare per motivi disciplinari la persona. Vuoi in alcuni casi il fatto che appunto nella comune o nella regione di residenza della persona non ci sia l'istituto, perché non si tratta magari di una casa circondariale ma una casa di reclusione, faccio l'esempio Friuli Venezia Giulia e con Maria appunto questo ne parlerà, il fatto che nella nostra regione, il Friuli Venezia Giulia, non c'è una casa di reclusione, quindi di necessità la persona deve essere trasferita in un luogo più prossimo è Padova.
La differenza tra casa circondariale e casa di detenzione?
La casa circondariale è un istituto dove vengono accolte le persone che hanno da scontare una pena inferiore ai 5 anni, quindi delle pene molto brevi, diciamo. La casa di reclusione invece accoglie persone che hanno da scontare una pena più lunga, l'ergastolo, pene di 18-20 anni, ma pene anche di 6-7 anni, che quindi superano il limite di pena effettivamente comminata alla persona, quindi non possono fare il loro percorso all'interno di una casa circondariale, ma di necessità in una casa di reclusione, e quindi di conseguenza vengono anche spostati. Il fatto, appunto, ribadisco, che nel Friuli Venezia Giulia non ci sia una casa di reclusione comporta che tutte le persone che hanno eventualmente commesso un reato nel Friuli Venezia Giulia e che abbiano avuto una pena più lunga dei 5 anni, poi c'è tutto un discorso sulla misura cautelare, quanta pena è stata già scontata, se con la pena scontata in misura cautelare si rientra poi alla fin fine nei 5 anni, che potrebbe accadere, però diciamo, ragionando in termini così generali, se vengo condannato a una pena di 6 anni e devo scontare una pena di 6 anni, quasi sicuramente verrò spostato in una reclusione.
Certo, e questo determina poi un forte condizionamento per quanto riguarda i rapporti con la famiglia. Maria, ti ringrazio per essere qua con noi e per parlarci della tua storia. Se fosse un film da scrivere, da che parte cominceresti il tuo racconto?
Buongiorno a tutti intanto. se fossi un film, ma incomincerei, boh, probabilmente per la storia di, per quanto riguarda mio figlio, probabilmente da quando era bambino, dopo sì, perché lui è andato sì alla casa di reclusione a Padova, trovandosi in una, cioè è un ragazzo che non era San Francesco d'Assisi, per l'amor di cielo, sono birichini, però voglio dire, un ragazzo che lavorava, si era comprato la casa e un giorno si è trovato nel posto sbagliato, al momento sbagliato, e ha avuto 6 anni e 8 mesi di pena. E ti trovi sto ragazzo che perde tutto.
E la tua vita com'è cambiata?
Ah, dal giorno alla notte. Perché la famiglia, specialmente quando si tratta del figlio, poi sa, la mamma, comunque la famiglia in generale, io e mio marito siamo stati travolti da un vortice. Abbiamo passato, penso, gli anni più brutti della nostra vita, con tutto che la vita ti presenta sorprese ogni giorno, ma questo è stato devastante, perché ti mangia dentro, hai il figlio lì, quando lo vai a trovare...
Certo, l'emozione è sempre forte, è sempre presente.
Mi dispiace, sono passati anni, la cosa si è risolta e adesso va tutto bene, però solo il parlarne mi provoca sempre una certa emozione, perché quando vai a trovarlo e vedi che ha sbagliato, ha fatto una cosa che non doveva, però non hai più lavoro, sei qua dentro, non è un ragazzo che dici sono dentro e fuori dalla galera, per capirci,
certo.
È uno che una vita sociale fuori ce l'aveva. Ripeto, aveva un buon lavoro, aveva anche comprato la casa, per cui non è, dici, che è il mammone che sta a casa.
La vita è stata completamente stravolta.
Stravolta in tutti i sensi, uno tsunami in tutti i sensi, di emozioni, sentimentale, finanziario, tutto, completamente tutto. Perché lui, cioè, le ho detto, quando lui aveva anche la casa, dico, e quando si è dentro, chi la paga il mutuo?
Certo.
Che hai perso il lavoro? Chi paga le bollette? E quando torni fuori, dopo i 2 giorni di allegria, che sei già finalmente, sono a casa, e mo che faccio?
Però Maria, perdonami, torniamo all'inizio,
sì,
di questo tsunami, e la vita ti cambia completamente. Come ti organizzavi la giornata? Quando dovevi andare a Padova, mi hai detto, stava
sì, la giornata che allora, sì. Dunque, a Padova si hanno 4 sabati e 2 giovedì al mese per andarlo a trovare, non ho mai mancato neanche un giorno. Alla sera devi prepararti, perché devi pesare la roba, perché tu hai 20 kg al mese, puoi portare tra beni di conforto e roba da vestire. Per cui alla sera comincia a pesare la roba, che non superi i 4 kg. Che la tuta, le scarpe, le calze, le maglie, il biscottino, qualcosa da mangiare buono, perché là si ammalano,
certo.
Ti danno la sopravvivenza. E alla mattina ti svegli alle 5, prendi il treno, alle 10 sei a Padova, stazione, prendi l'autobus che passa da là quando si ricorda. Per cui quando arrivi in carcere sono circa le 10:30, 11.
Ma hai dei tempi determinati per stare in carcere?
Un'ora. E arrivi lì.
Un'ora per il colloquio.
Tu fai tutto questo per un'ora di colloquio. Però dopo aspetti fuori il tuo turno, fuori del cancello. Cioè entri, dai il nome e aspetti che ti chiamino, insieme ad altre persone ovviamente. E dopo fai l'ora di colloquio, esci che sei gobbo.
Certo.
Perché non è bello vedere. Loro hanno bisogno. Sa quanti colloqui ho fatto in silenzio? Senza dire una parola. Tanti. Solo mi scusi. Certo. Ogni volta mi viene, scusatemi, ma...
No, ti prego Maria, non devi scusarti, perché è un'emozione... vera, e fa parte di tutta la sofferenza che tu hai vissuto.
Non so quando passerà, perché ogni volta
sono dei dolori
rivedo
che
la
vengono
scena,
metabolizzati,
no? Sono dolori che non ti ricordi per tutta la vita, ovviamente. Beh, comunque quando esci sei gobbo, Siamo gobbi perché eravamo in due, io e mio marito.
Quindi ai colloqui quattro sabati al mese, più due giovedì, quindi tu sei volte a settimana andavi
al mese.
Portando, al mese, certo. Portando questi 20 kg,
certo,
razionati.
Io penso anche ai colloqui fatti di silenzio.
Sì, tanti, perché lui avrebbe voluto raccontare, come gli vuoi dire, come stai? Come ti trovi? Solo guardarlo entrare, anche vederli entrare tutti, sai, è una brutta cosa, è una brutta esperienza per noi, e anche vederli entrare in queste sale colloqui come condannati, insomma, è un'esperienza che non augura nessuno, perché uno dice c'è il figlio in carcere, qualcosa ha combinato, ti meriti di stare lì.
Devi scontare la pena,
però...
Però è anche la pena dei genitori,
la pena dei genitori, e poi ho detto tanti colloqui in silenzio, ma tanti anche, mi ha tanto raccontato tante cose di quello che succede dentro, per cui ancora peggio, esci che sei ancora più angosciato.
Anche perché non puoi farci niente,
non puoi farci assolutamente, perché poi sono dinamiche del carcere, è meglio soprassedere, per cui non puoi farci proprio niente, subisci e basta, però subisci anche tu, eh?
E cioè?
Perché quando entri, tu sei il genitore di un detenuto.
E quindi
non sei una persona molto rispettabile, sei un genitore di un detenuto.
Quindi automaticamente scatta questo giudizio che pesa su...
c'è dentro lì a Padova gente molto educata e molto gentile, e altri molto arroganti e molto maleducati, come in tutti i posti. Per cui quando ti trovi con il molto arrogante e molto maleducato... Ingoi, taci, fai finta di niente, vorresti dire qualcosa, ma che fai? Poi metti nei casini tuo figlio che è lì.
E quindi si accetta.
Devi accettare tante cose, ma ripeto, c'è tanta gente che lavora bene, tanta come in tutti i posti di questo mondo, e tanta gente che non lavora tanto bene, che non dovrebbero... Io penso che in quei posti dovrebbero esserci persone un poco più qualificate a che fare, specialmente con i parenti che vengono lì.
Per esempio, Maria, se tu potessi adesso in qualche modo cambiare le cose, che cosa cambieresti? Ecco, tu dici persone più qualificate.
Sì,
e poi di che cosa avevi bisogno in quei momenti? Che cosa ti avrebbe aiutato e non hai avuto come aiuto?
Da parte delle istituzioni,
certo.
Del sistema carcere, ma penso che non si possa cambiare niente, sa? Perché è tutta una questione di gentilezza personale. Perché tutto sommato, cosa vuoi fare? Cambiare cosa? Che non ci sono le chiavi per gli armadietti per mettere le borse, o per le chiavi degli armadietti per mettere i cellulari? Questo si sa. C'è proprio una questione di quando dai i documenti, c'è quello davanti lì. Un poco arrogantello, sei il genitore di un detenuto, ha capito? Sei qualificato per questo. Non tutti, ripeto, non voglio mettere, per l'amor del cielo, c'erano tante persone molto, ma molto gentili.
Certo, e il rapporto con tuo figlio com'è cambiato in quella situazione, ma soprattutto non tanto per l'esterno, perché è logico, ma il rapporto personale?
Allora, mio figlio, devo dire la verità, è sempre stato un ragazzo attaccato alla famiglia, per cui era uno che aveva proprio bisogno che i genitori andassero a trovarlo. Proprio aspettava, lui racconta, è un ragazzo attaccato, non è di quelli che se ne frega, cioè va via di casa, dopo non lo vedi per due mesi, torna. No, lui è sempre stato, per cui il rapporto con mio figlio non è cambiato assolutamente niente, nel senso che abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto.
Hai scoperto qualche cosa in più di tuo figlio che prima non conoscevi? Nel suo carattere?
Sì, pensavo che mi complimento con lui perché gli dico bravo di come ha saputo gestire la situazione in carcere, perché penso che non sia facile dopo tutte le cose che mi raccontava.
È stato aiutato dalle persone che stavano in carcere, dal personale del carcere?
No, beh, dal personale del carcere no, era tutta una questione tua. Devi capire come funziona la situazione, chi fa il bello e il brutto tempo e agire di conseguenza. Dico, lui è uno che si fa molto gli affari suoi. Di conseguenza ci sono tra i detenuti varie prepotenze, ovvio. E lui ha saputo gestire, però ha saputo gestire grazie anche al fatto che, avendo i genitori che ogni settimana ti rimpinguano il conto, perché se non hai soldini dentro non campi, non ti puoi neanche lavare a momenti, perché non ti forniscono nulla. Per cui, avendo i genitori che ti mettono i soldini sul tuo conto, lui si comprava tante cose, il caffè, lo zucchero, il latte, i deodoranti, i shampoo, quello che vuole. E sapevano che lui aveva, andavano a chiedere. Lui è sempre stato generoso, sempre, però vista la situazione era anche un poco più generoso, dava. E questa è stata la sua fortuna.
Maria, il rapporto con tuo marito in questa enorme difficoltà, in questo tsunami, è cambiato?
No. All'inizio, quando c'erano i processi, eravamo tutti un po' su di giri. E dopo il carcere, purtroppo, come tutte le cose, alla situazione che si era venuta a creare, ti abitui. Quella è la disgrazia di tutti quanti noi, ci si abitua a tutto.
È diventato un ritmo della vita.
Un ritmo della vita, sì.
Hai avuto sensi di colpa?
No, e perché dovrei? Perché io, secondo quello che penso io, non voglio essere presuntuosa, ma non ho... No.
Come ti ha cambiato alla fine questa situazione?
Che ho conosciuto...
La donna forte è diventata ancora più forte?
Sì, le donne forti sono... Devi essere forte, perché fai? Ti butti giù dal quinto piano. È i nervi che ti tengono su. Fai, devi fare, c'è tuo figlio lì.
E quindi diventi una guerriera?
Beh, penso che la maggior parte delle mamme lo diventino. Penso di sì.
E tuo marito era il guerriero accanto a te?
No, mio marito no.
O si faceva più guidare?
No, no, lui è venuto molto spesso a trovare, andavamo a Padova molto spesso insieme, sì. Tante volte ha desistito perché aveva problemi di salute, però è venuto molto spesso, era... Purtroppo ti trovi in una situazione che devi affrontare e la affronti e basta, non ti fai domande. Dopo quello che succederà, succederà, poi le domande te le fai dopo quando esce.
Elisabetta, hai conosciuto altre donne così forti, così in gamba come Maria?
Allora, devo dire la verità che con la signora ci siamo conosciute e ci siamo anche tanto confrontate, ed è stata una delle persone con cui ho imparato di più l'esperienza dei familiari, perché uno vede sempre degli spaccati, è difficile vedere tutti gli spaccati, e con l'esperienza del signore invece si è vista la difficoltà, perché è un conto leggere sulla carta, come si diceva prima, e 6 colloqui al mese di un'ora. Sono pochi, ci si rende conto che sono pochi, però non ci si rende conto della preparazione che bisogna avere per affrontare questi colloqui, l'aspetto emotivo che incide moltissimo, ma come in questo caso anche la distanza, quindi un'ora di colloquio, una giornata trascorsa tra treno,
autobus. Alle 7 di
sera
tornavo a casa io, dalla mattina alle 5, io alle 7 di sera, perché dopo quando torni non è che c'è il treno che è lì che mi aspetta a me.
Certo,
per cui questa difficoltà è importantissima. E poi l'esperienza risale nel tempo, nonostante la forte emozione che ancora suscita,
sì,
all'epoca, però ancora adesso la normativa questo prevede, poi ci sono delle eccezioni a seconda delle direzioni, però c'era anche l'altro limite della telefonata, 10 minuti
sì,
alla settimana. E anche questo sono dei limiti forti, perché è l'unico, è uno dei pochi mezzi di comunicazione e 10 minuti sono veramente, alla settimana sono veramente niente, sono
certo,
veramente pochissimi.
Uno si rende conto di come la situazione carcere, il mondo carcere, è estremamente complesso, perché sono tante le persone in gioco, tante le persone coinvolte. C'è il detenuto, c'è la famiglia, c'è un mondo che...
Un po' la contraddittorietà anche del carcere: curiamo i rapporti con la famiglia e dall'altro ti do l'occasione di vedere il tuo familiare una volta al mese. Scusate, 6 volte al mese, per 6 ore al mese. È una contraddizione, se vogliamo. Poi appunto scende in campo tutta l'organizzazione, il numero dei detenuti e il tempo, le 24 ore della giornata.
La nostra è sempre una battaglia contro il tempo, anche la trasmissione deve fare i conti con il suo tempo. Io ringrazio Maria, ringrazio l'avvocato Elisabetta Burla, vi ringrazio per la vostra disponibilità, per la vostra autenticità, per averci fatto condividere questa esperienza dolorosa ancora,
no, beh, non c'è
però insegna tanto e fa tanto riflettere, fa tanto pensare. Io vi ringrazio e diciamo alla prossima, perché ci sarebbe veramente da raccontare ancora tanto. Comunque termina qui Spazio Donna, grazie a Maria, grazie all'avvocata
grazie.
Elisabetta Burla,
grazie a voi
e grazie a Riccardo Righi, come sempre alla regia.
Radio Nuova Trieste ha presentato Spazio Donna, tra cultura e attualità, voci e storie di donne, a cura di Mariella Grande.